vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Buongiorno da Stefano Lusa in studio per la consueta puntata del venerdì del Vaso di Pandora. Oggi parleremo di Slovenia, di crisi politica, di giornalismo, parleremo molto di Europa, parleremo di immigrazione, parleremo di Francia e Germania e parleremo di corruzione. Ma cominciamo subito dalla Slovenia con il direttore di Mladina, Grega Repoš, che saluto. Buongiorno Grega.
Dan, pozdravljeni.
Ecco, Gregor Repoš, la Slovenia è in piena crisi politica. Quanto i media hanno contribuito a creare un clima, diciamo così, di sfiducia nei confronti della classe politica? Gregor Repoš, Slovenia je u političnoj krizi. Koliko su mediji pripomogli k temu da se nekako uzdušuje oziroma zaupanje do politikov nekako je na tako niskem nivoju?
Stefano, mislim, da si zadel žebljico na glavico. To je, ne glede na to, da so pogosto kritična do slovenske politike, ampak eden ključnih problemov Slovenije so mediji. Pa ne v tem smislu, da bi bili neuravnoteženi, ampak da so preveč preprosti in da so sami postali tista prav kreatura politike, ki jo kritizira. Z drugimi besedami, oni so poganjalci populizma, popreproščenja. Oni so tisti, ki kričijo, in mislim, da je to pravi izraz, volitve, volitve, pokažite, ne izdajte. In politika v tem smislu je celo ujetnik medijev, te neke histerije, ki jo slovenski mediji zelo radi izvajajo.
Ecco, dice Gregor Repoš, che in qualche modo si è colto nel segno, perché i media sono diventati parte del problema, non perché sono in qualche modo sbilanciati a destra o a sinistra, ma perché sono molto diventati molto molto populisti, sono quelli che urlano al voto, che creano una certa isteria collettiva che i politici seguono. Ecco, Gregor Repoš, a Mladina non è piaciuta l'idea di andare al voto il 13 di luglio in piena estate, l'ho detto chiaramente, insomma, nel suo penultimo numero. Gregor Repoš, Mladini ni prav všeč ideja, da bi 13. julija šli na glasovanje prav med poletjem?
Ne gre za vprašanje všeč. Preprosto, če pogledamo zadnjih 20 let, je to v Evropi enkrat naredila Romunija, enkrat Bolgarija in še te dve državi v prvem tednu julija. Volitve poleti so pač neumnost in dožnost politike je, da volitve, ki so temelj demokracije, izpelje tako, da so dostopne največjemu možnemu številu volivcev in v aktivnem smislu in v pasivnem.
Ecco, dice Gregor Repoš, non si tratta se piace o non piace, il problema è che in Europa si è andato negli ultimi 20 anni al voto a luglio in due occasioni, una volta in Bulgaria e l'altra volta in Romania, e ancora questo è accaduto nella prima settimana di luglio. La questione è semmai di rendere il voto accessibile a tutti e quindi non viene giudicato, insomma, adeguato questo termine. Io ricordo che Mladina di oggi ha appunto una copertina dove c'è un signore in cravatta che sta girando per la spiaggia con un'urna e un megafono chiedendo agli elettori, insomma, di andare a votare. Ecco, Gregor Repoš, cosa si poteva fare per evitare il voto a luglio? Fa parte anche questo dell'isteria collettiva, le dimissioni della Bratušek da una parte, poi anche lo stesso capo dello Stato che sta in qualche modo premendo per andare al voto il prima possibile, anche sulla scorta di inviti sempre pressanti da parte dei media. Evo, Gregor Repoš, nekako to medijsko vzdušje tudi vplivalo na, mislim, na kaj je to, mislim, je vplivalo na Bratuškov odstop in mogoče tudi na Pahorjevo odločitev, da gremo čim prej na volitve?
Jaz mislim, da ti politiki danes izkazujejo predvsem en elementaren strah, ne? Ne pa neko odločenost, ki jo morajo izkazovati v težkih situacijah. V tem mislim predvsem na predsednika republike, ki bi moral prepoznati pomen izvedbe volitev v času, ko so volitve najbolj dostopne. In seveda tudi drugih politikov, ki danes pa so na nek način tudi spet ujetniki medijev, ki ves čas čakajo, kdo si bo drznil izmed njih reči, pa da, volitve v septembru so seveda najbolj logične. Tako da na nek način je to neka popolna zmešnjava. Danes namreč mediji, predvsem pri tem mislim na elektronske medije, ves čas čakajo na izdajalca, ki bi si ne upal jeti na julijske volitve. Ampak to samo zaradi narcisoidnosti, drobne narcisoidnosti medijev. V resnici, če bi tukaj bil razmislek pri državljanov, bi seveda politika danes naredila konsenz, da naj ta vlada ali kakšna druga vlada čez poletje in da so volitve jeseni. Volitve morajo biti narejene tako, da se jih udeleži lahko čim več volivcev in da to ni dvoma, da so volitve izpeljane tako in s tem namenom.
Evo, dice Grega Repovške, appunto il dito soprattutto sul capo dello Stato che in qualche modo avrebbe dovuto consentire, avrebbe dovuto riflettere sulla necessità che alle urne si recchino quante più persone, e punta il dito sui media, soprattutto su quelli elettronici, che in questo momento stanno cercando di individuare chi sarà quello che avrà il coraggio di non andare al voto a luglio, per in qualche modo metterlo alla pubblica alla pubblica berlina. Ecco, Grega Repovž, in Slovenia insomma si è già visto che però non c'è una volontà politica di in qualche modo trovare un'intesa tra le forze politiche e di superare anche momenti difficili. L'abbiamo visto in Italia con governi di transizione, ad esempio come col governo Monti, ma anche da altre parti. Dejstvo je pa, Grega Repovža, u Sloveniji to politično vzdušje ki bi nekako združila politične sile za to, da bi prebrodila določeno obdobje, kot se je recimo v Italiji zgodilo z Montijevo vlado in tudi pač v drugih državah. To v Sloveniji, ne mislim, je težko izvedljivo. Ne? Mislim, politična histerija tle je, oziroma konfrontacija med političnimi strankami je na zelo visoki ravni.
Mislim, kaj je treba vedeti, da to je del nezrelosti, v katere zapadajo nove in stare demokracije. Vemo, da pač dejstvo pa je, ki nas pomerja na drugi strani, je, da se je v Sloveniji začel gospodarski zagon, da se je gospodarstvo prebudilo in da je Slovenija trenutno ena od rastočih držav Evrope postala. Dejstvo je, da je to posledica umiritve bančnega sektorja kot ravnanja vlade. In v tem smislu moramo pogledati umerjeno. In to politiko imati v tem smislu kot nekaj, kar se dogaja, vendar v tem trenutku je, da rečem, hvala Bogu, nastopilo neko obdobje stabilnosti. In če gledamo stran od nje, se bo tudi politika in z njo mediji seveda umirila.
E dice che il fatto positivo, dice che intanto insomma l'animosità politica è una caratteristica sia delle nuove che delle vecchie democrazie. Dice che il dato positivo è che la situazione economica in Slovenia sta migliorando, quindi stanno arrivando dei dati positivi, e quindi c'è la possibilità in qualche modo di guardare anche distante dalla politica in maniera tale che la situazione si tranquillizzi e si in qualche modo si normalizzi. Ecco, abbiamo visto insomma che in alcuni paesi il fatto che non ci sia il governo non crea grandi problemi per l'economia. Se vogliamo fare una battuta anche in Slovenia, insomma, le cose stanno andando bene con una crisi di governo, forse insomma la soluzione è giusta. No, c'è Cocimo Nekako, to cosa sdrammatizzira tutti i drugi države so bile dolgo brez vlade, če pomislimo na Belgijo, in glede na to, da prav pri padcu vlade imamo pozitivne makroekonomske kazalce, mogoče to pozitivno celo učinkuje.
No, to sam sicer ne mislim. Mislim, da politika sama po sebi ni škodljiva, da tudi vlada je dobra. Dejstvo je, da je pač pardon, ne gre prepisovati tej gospodarski rasti, da je to posledica nekih neodločitev ali odločitev, to je posledica tega, da je pač cena dela v Sloveniji skozi krizo toliko padla, da so postala slovenska podjetja bolj konkurenčna zaradi tega, ker so njihovi izdelki cenejši.
Ecco, dice no, che non ritiene che insomma sia una questione della politica, ma una questione delle banche, del fatto che si sia calmato che si sia in qualche modo normalizzato il sistema delle banche e quindi ha tutto questo ha fatto tirare l'economia slovena. Grazie Gregore Poggi di essere stato ancora una volta col vaso di Pandora.
Srečno.
From north and south, we come from east and west.
E torniamo in onda al vaso di Pandora. Abbiamo con noi Simon Tecco, giornalista del Dnevnik, profondo conoscitore della vita politica slovena, oltre che esperto di America Latina. Buongiorno Simon.
Buongiorno Stefano.
Allora, la Slovenia di fronte alle elezioni anticipate, forse si potrebbe andare a luglio al voto, ci sono molte polemiche anche su questo, c'è chi dice, come abbiamo sentito prima da Gregare Poj, che le elezioni in piena estate non sono proprio un'idea geniale. Insomma, la politica slovena in qualche modo vittima di tempi per una crisi probabilmente non studiati a tavolino.
Sì, è vero, questo veramente è stato un po' di forma, non so, non dire amatere o qualcosa del genere, perché fare una crisi in questo momento è abbastanza problematico, nel senso che le elezioni sarebbero adesso in tempo di vacanze. Ma questo è un fatto, diciamo, un po' più aneddotico, nel senso che i problemi sono diversi, un po', diciamo, l'espressione di la situazione politica in Slovenia, più di tutto, no? Una politica che in questo momento ha portato, diciamo, a una instabilità in questo paese per tanti fatti, che vanno da, diciamo, da quel comportamento che c'ha l'Unione Europea fino a quella, diciamo, imparare a fare una politica democratica in Slovenia. Anche la parte legislativa, ci sono problemi che fino adesso non sono stati risolti, per quello in questo momento, diciamo, dobbiamo andare a giulio, dobbiamo andare alle elezioni.
Ecco, secondo te non è possibile che le forze politiche in qualche modo trovino una soluzione per rimandare fino a ottobre o a settembre il voto? In fondo probabilmente cambierebbe poco, insomma, nel quadro politico sloveno. Perché secondo te non è possibile, insomma, far passare l'estate? Perché è necessario votare così presto?
Io penso che si potrebbe fare. Adesso se tutti i partiti si mettono d'accordo, diciamo, fare passare una diciamo, riforma costituzionale, qualcosa del genere, ma in questo momento è molto problematico, perché penso soprattutto che certi partiti cercheranno di approfittare di questo fatto e fare approvare altre leggi, come diciamo cercano il partito di destra di fare una riforma del sistema elettorale. Sono molte cose, anche sono interessi di andare a più presto possibile, perché anche vengono fuori altre liste che hanno molta possibilità, come nel caso di Serar o del Soltes, no? In questo momento non avevano molto tempo per prepararsi e andare in elezione. Alle elezioni, questi sono, diciamo, nove partiti che vengono fuori in questo momento. Sarebbe molto più pratico andare a settembre, ottobre, penso che si potrebbe fare, ma quello che è scritto nella Costituzione in questo momento si deve rispettare.
Ecco, ci sono due questioni che hai sollevato, un po' quella del sistema elettorale e l'altra, insomma, il fatto che ci potrebbe essere qualcosa, ci potrebbero essere nuove forze politiche che stanno nascendo. In fondo, andare a votare con questo sistema, Simon Tecco, potrebbe generare equilibri molto simili a quelli attuali, dove alcuni partiti piccoli o medio piccoli potrebbero ancora giocare un ruolo decisivo, no? Come ha fatto il Desus, o come ha fatto la lista civica di Gregor Virant in questo mandato, o come ha fatto Zares nel mandato precedente.
Sì, questo è vero, quando vengono troppo partiti piccoli, diciamo, possono essere problemi per formare il governo, non nel senso di rappresentatività. Ci sono quelli che vogliono un sistema, diciamo, di maggioranza, ma questo sistema porterebbe, diciamo, a una rappresentatività minore, diciamo, questo è mettere fare, diciamo, problemi in quanto alla rappresentatività e in quanto ai problemi, diciamo, di ordine sociale e tutto questo. Io penso che in questo momento con questo sistema si può andare, Bisogna cambiarlo, sì, sono molti problemi in questo sistema, ma soprattutto perché quando voti per la lista e poi fare la preferenza per un candidato, ma diciamo sono i partiti che mettono la gente, così abbiamo gente in Parlamento, deputate che veramente non dovevano stare là. E questo è uno dei problemi che esistono in questo momento. C'è un altro che è un'altra cosa, che in questo momento in Slovenia sono troppi partiti, ma la politica in Slovenia si è preso come fare una ditta, non so, espressione di questo tempo, e ognuno fa il suo partito e lo prende come, diciamo, una ditta c'è un prodotto, e qua loro c'hanno il prodotto che è la politica.
Ecco, un'altra cosa potrebbe influire sulla decisione se andare al voto o rimandarla a settembre, potrebbe essere determinata dall'esito delle elezioni europee?
No, credo di no, perché le elezioni sono un po' diverse, qua sarà una decisione molto, molto forte. Penso che anche i risultati che verranno in queste elezioni non daranno un'immagine della situazione politica in questo momento, delle preferenze dell'elettorato sloveno.
Grazie Simon Tecco di essere stato con Radio Capodistria. Noi proseguiremo subito dopo la pausa e ci concentreremo a parlare di questioni europee e di elezioni europee che ci saranno ovviamente il prossimo 25 maggio in Slovenia e anche in altri molti paesi d'Europa.
Buongiorno.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Vaso di Pandora. Oh! Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
I cittadini d'Europa scelgono il loro futuro. BU 8 Media per un Parlamento. Informare, approfondire, discutere. Un programma di Radio Capodistria realizzato insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso con il sostegno dell'Unione Europea.
Torniamo in onda al vaso di Pandora con questo progetto che realizziamo insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso e che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al prossimo voto per le elezioni europee. Elezioni europee che vengono caratterizzate anche dal dibattito sull'emigrazione. Noi abbiamo con noi in linea Alessandra Sciurba dell'Università di Palermo, ma anche una delle ispiratrici della Carta di Lampedusa, un documento che parla di immigrazione e che chiede all'Europa tutta una serie di impegni in materia di immigrazione. Intanto abbiamo assistito all'ennesima tragedia in mare nel Mediterraneo di fronte a un'Europa che più che dimostrarsi impotente si dimostra abbastanza insensibile, e la polemica tra Italia e Bruxelles è in pieno corso, ma parleremo anche di questo. Ma cominciamo con Alessandra Sciurba a parlare di emigrazione e a vedere come questo tema è entrato nella campagna elettorale per le elezioni europee.
Buongiorno Stefano, buongiorno a tutte e a tutti, salve. Purtroppo penso, temo nel peggiore dei modi, nel senso che a fronte di uno schieramento di partiti di sinistra o pseudosinistra abbastanza silente, invece tutto quello che è la destra in Europa sta strumentalizzando in maniera fortemente populista e demagogica un fenomeno che viene costantemente tirato in ballo per allarmare, per spaventare e per ragionare su un'Europa che fa paura, perché è un'Europa della chiusura identitaria, un'Europa dell'odio e dell'esclusione, di qualsiasi cosa venga percepita come differenza. Ma c'è un motivo profondo che ha delle colpe da parte di chi in questi ultimi decenni non è riuscito a costruire l'idea di un'Europa politica, nel senso che come è anche successo nei disastri del Novecento, delle guerre, dei totalitarismi, ogni volta che arriva una pesantissima crisi economica, la guerra tra poveri, l'odio per la diversità, il bisogno di trovare un capro espiatorio è un meccanismo che si installa in maniera estremamente facile. Il fatto che l'Europa degli ultimi anni sia stata l'Europa dei tagli al welfare, dell'austerity, delle ingiustizie, delle disuguaglianze anche tra paesi, del mettere in ginocchio in maniera esplicita un paese come la Grecia per farne sopravvivere, sviluppare un altro come la Germania, tutto questo ha sicuramente lasciato un enorme spazio di manovra a tutti quei partiti che stanno cercando di colmare quello spazio appunto con una retorica nazionalista, una retorica xenofoba. Quindi questa dinamica ha delle colpe profonde nella mancanza di un'idea politica di Europa, nel fatto che noi abbiamo costruito, anzi altri hanno costruito per noi, un'Europa economica, un'Europa finanziaria, ma non un'Europa politica, che invece aveva la grande occasione di diventare un'area di valori, di principi, di democrazia, di stato di diritto, di dignità, e doveva su questi valori e su questi principi fondare la sua identità inclusiva. È stato tutto sbagliato fin dall'inizio. Pensiamo soltanto che la cittadinanza europea è una cittadinanza al quadrato. Bisogna già essere cittadini di uno stato europeo per diventare cittadini europei, quindi sommando anche tutte le chiusure, i confinamenti che le diverse sovranità nazionali hanno in Europa. Non c'è mai stato il coraggio di ragionare per esempio su una cittadinanza europea nuova e accessibile a tutti, a fronte del fatto che stiamo parlando di un'Europa che non reggerebbe senza i migranti. I migranti sono linfa vitale per l'enorme problema demografico di questo continente vecchio, in cui non ci sono più giovani, in cui la sproporzione generazionale appunto tra vecchi e giovani è sempre più alta. Parliamo solo dell'Italia: i migranti producono il 17% del PIL di questo paese, sostengono interi settori, dall'edilizia a tutto il settore della cura, dei servizi familiari, all'agricoltura. Ovviamente lo fanno in condizioni di enorme sfruttamento, ed è proprio per mantenere la loro inferiorizzazione giuridica e il loro sfruttamento che queste retoriche sono utilissime, perché producono poi anche quelle leggi che rispondono a questi conati di pancia appunto dell'opinione pubblica, che permettono poi di inserire queste persone a diritti ridotti nel mercato del lavoro. Quindi da un lato una strumentalizzazione economica,
Alessandra, Alessandra Sciurba, c'è stata l'elezione due anni fa circa di Hollande in Francia, la grande festa per questo nuovo presidente francese che doveva dare grandi speranze all'Europa. Quello che rimase impresso a molti furono le bandiere tunisine piuttosto che marocchine che sventolavano in piazza a festeggiare quell'elezione. Ecco, finita quella grande festa, poi tutto quel grande...
Marine Le Pen.
C'è Marine Le Pen dove immagino non festeggeranno con le bandiere tunisine e marocchine la sua eventuale vittoria.
Ma perché manca questo coraggio, il coraggio di cui parlavo, che non è quello di mettere una toppa o di inseguire le destre cercando di essere meno crudeli, è proprio quello di ripensare alla base le fondamenta di paesi e di un'Europa completamente diversa. E anche quello che sta succedendo in questo momento, per esempio, con il governo Renzi in Italia. Mare Nostrum è un'operazione che in nulla rimette in discussione il sistema delle migrazioni. Quando si dice che l'Italia vuole più Europa, noi stiamo lasciando questa nel contrasto all'immigrazione, appunto il contrasto. Noi stiamo lasciando questa retorica alle destre. In Italia la stiamo lasciando ad Alfano, la stiamo lasciando a Berlusconi, la stiamo lasciando persino al Movimento 5 Stelle. In realtà quello che bisognerebbe fare è pretendere dall'Europa un sistema concertato di asilo europeo, come dice la Carta di Lampedusa, dei percorsi di arrivo garantiti che permettano alle persone di non salire nemmeno su quelle barche che poi affondano nel Mediterraneo, non di spendere milioni di euro in operazioni militari che hanno assolutamente altri scopi, che sono appunto militari. Il salvataggio non rientra strutturalmente nelle capacità e nelle possibilità di operazioni militari come quelle condotte in questo momento nel Mediterraneo.
Siamo alle vigilia delle elezioni europee. Mi sembra che il dibattito sul, come dicevi giustamente anche tu all'inizio, il dibattito sull'immigrazione è in qualche modo sventolato come spauracchio, e probabilmente dalle stesse forze politiche non è stato affrontato in maniera seria e consistente, no? In un'Europa che si sta dividendo in mille rivoli di localismi, anche diciamo così secessionisti, no? In varie parti d'Europa, dove il locale, il piccolo, la piccola patria, l'idillico e così via diventa quasi un valore.
Certo, questo è appunto, diciamo, è tipico di periodi bui come quello in cui stiamo vivendo. Diceva Sayyad, questo straordinario sociologo algerino, che di fronte all'immigrazione il potere e gli stati sono costretti a guardarsi allo specchio. Cioè, l'immigrazione ha effettivamente un fortissimo valore simbolico, nel senso che le politiche che vengono messe in atto per diciamo, gestire le vite di persone che hanno cittadinanze diverse da quelle del territorio a cui appartengono rispecchiano profondamente i valori di quello stesso paese o di quello stesso territorio. E sicuramente quello che sta succedendo adesso è appunto utilizzare le migrazioni per fare venire fuori il peggio delle conseguenze di degenerazione che purtroppo accompagnano sempre le crisi economiche, il portato di paura, di precarietà, di insicurezza che appunto queste crisi comportano. La responsabilità di questi politici in questo momento è gravissima, perché come una bomba ad orologeria in questo momento può veramente esplodere una questione sociale pericolosissima e ingestibile. La colpa degli altri, di quelli che non fanno apertamente dei discorsi razzisti, xenofobi e populisti in questo modo, è quello di non cogliere il valore simbolico fondamentale, la necessità di rovesciare completamente il discorso sulle migrazioni, e in questo è fondamentale ragionare sull'Europa. Queste elezioni sono importantissime. Chi pensa che essere euroscettici sia in questo momento un modo per rompere gli equilibri, a mio avviso sta sbagliando. Bisogna andare in Europa, bisogna andare in Europa con un discorso serio, profondo, che metta al centro la dignità delle persone, che riscriva le logiche di mercato che finora hanno gestito ogni cosa, e dentro questo spazio nuovo che si deve aprire bisogna assolutamente instaurare un discorso completamente diverso e razionale sulle migrazioni, guardare ai numeri per esempio e scoprire che non c'è nessuna ragione di tutto questo allarmismo incredibile. Io guardavo l'altra volta per esempio i numeri dei rifugiati in Italia, quando l'Italia dice all'Europa aiutateci, non ce la facciamo più, sono discorsi assolutamente ridicoli, basta guardare le statistiche dell'UNHCR, le ultime disponibili per il 2012, in Italia poco più di 50.000 rifugiati, in Germania 580.000. Stiamo parlando appunto di centinaia di migliaia di persone che hanno diritto di essere accolte perché vengono da guerre, da crisi che anche i nostri paesi stanno contribuendo a costruire, e che all'interno di un sistema razionale di accoglienza sarebbero soltanto un valore aggiunto per i nostri paesi e per l'Unione Europea. È che è troppo comodo strumentalizzare appunto questa questione a fini politici e a fini di sfruttamento economico di queste persone.
Grazie, grazie Alessandra Sciurba di essere stata ancora una volta con Radio Capodistria.
Grazie a voi, e io volevo chiudere soltanto dicendo che veramente io spero che qualcuna delle persone che verranno elette a queste elezioni europee si prenderà a cuore profondamente la carta di Lampedusa e la porterà in Europa, nel senso che a livello delle persone questa carta ha già gambe e sta producendo azioni e mobilitazioni, dovrebbero prenderla sul serio veramente anche i politici istituzionali. Grazie mille a voi.
Grazie.
Buona giornata.
Pač tukaj in ko sem lačen, moram nekaj pojest. Pokličem znano tvrtko, halo mi ne štraj, že zajemam sapo, da bi kaj naročil. Aj slušalke ven zapiha, najprej kof v zraki, nizek ženski glas tako spregovori. To je napačen planet. Ča linija toplarna D.O.O. Potem je začela blebetato slušalko, ampak nisem več poslušal, ker prevroče je bilo. Kavu se je rastopil, slušalka se je vnela in soba je bila vroča kot pekoči feferon. Od močne vročine mi je frizura zoglenela in z glavo Puno dima sam se vrgu čez balkon. To je na pačem planete. To je na pačem planete. Sam neku gostilo na dve veliki pili samo bolni moškani bojo vedi zakaj. Ko sam prišao na zajsto bli tam se gasilci raje. Gasili so postavljali mlaj. Frajeri se grejo gasilsko veselico, a vročina reze iz hiše z rožo na seh. Kaj zdaj? Poslušaš pesem ali gledaš televizijo? Že vidim, da bom mogel refren ponoviti. To je napačen planet.
Nel vaso di Pandora abbiamo ancora una volta Guido Caldiron, giornalista esperto di cose francesi. La Francia di fronte al voto europeo, l'Europa guarda con un po' di preoccupazione quanto potrebbe accadere a Parigi, anche perché il movimento di Marine Le Pen sembra godere di molti favori, alcuni lo danno addirittura in vantaggio nei sondaggi. Ecco, quale Europa vuole la Francia e cosa potrebbe dire la Francia con queste elezioni europee?
Ma intanto l'Europa che vuole Marine Le Pen assomiglia drammaticamente a quella che vogliono tanti altri partiti, si è detto euroscettici, populisti, nuove destre, le definizioni si sprecano, ma in realtà è un'Europa meno Europa, se si mi passate il gioco di parole, vale a dire un'Europa in cui i confini nazionali ritornano prepotentemente sulla scena, in cui gli stati-nazione ritornano sulla scena, in cui l'idea stessa di stare insieme, di cercare in qualche modo un'evoluzione politica e sociale del continente se ne va a farsi benedire. Questo è un po', diciamo, lo scenario su un fondo di ritorno molto forte del tema dell'immigrazione celato dietro la politica contro Bruxelles. In realtà si parla molto degli stranieri, questo è un po' il clima per quanto riguarda appunto il partito dato oggi in testa nei sondaggi, il Front National di Marine Le Pen. Ma in realtà complessivamente la scena politica francese guarda in realtà queste elezioni europee con meno trasporto di quello che due anni fa. Siamo a pochi giorni dal secondo anniversario delle elezioni di François Hollande all'Eliseo, si era immaginato, perché sono stati anni difficili, perché c'è questa crescita del populismo, perché la Francia della gauche tornata al potere dopo i lunghi anni di Sarkozy non ha convinto. Quindi in realtà sono delle elezioni europee fatte molto guardando alla politica francese. Non è un caso isolato in Europa, ma in particolare a Parigi si guarda poco a quello che accadrà in Europa e molto alle conseguenze che il voto avrà, diciamo, all'interno del paese. Segnalo solo due elementi che dicono, diciamo, quanto soprattutto nel governo di centrosinistra ci sia preoccupazione su questo voto. Proprio due giorni fa, in una grande meeting elettorale a Lille, il nuovo premier, il nuovo presidente del Consiglio, Manuel Valls, chiamato a sostituire Ayrault qualche tempo fa, proprio per la magra figura fatta fin qui dal precedente premier socialista, è arrivato a fare un'affermazione che sembra quasi ridicola, vale a dire: sosteniamo Martin Schulz, il candidato del Partito Socialista Europeo, anche se è un tedesco, perché è un tedesco profondamente innamorato della Francia, che è come dire facciamo qualcosa, diciamo, perché anche questo Schulz, anche questi nostri alleati europei pensano soprattutto a noi, quindi come dire guardiamo all'Europa perché l'Europa in qualche modo ci aiuti. E l'altro elemento è di ieri ed è la notizia che il ministro Arnaud Montebourg, il ministro che si occupa dello sviluppo economico, ha lanciato l'ipotesi di un decreto per sostenere, diciamo, all'insegna del patriottismo economico, per sostenere l'industria francese in questo momento a suo dire minacciata, in particolare l'operazione è quella del dell'acquisto da parte di General Electric della società Alstom. Perché questo elemento ha a che fare con le elezioni europee? Perché appunto in questo clima in cui i francesi guardano l'Europa con sempre più preoccupazione e complessivamente guardano a ciò che accade oltre i loro confini nazionali con molta preoccupazione, anche la sinistra cerca di mettere riparo con delle norme che in altri tempi si sarebbe potuto valutare con più obiettività, ma che in questo momento di campagna elettorale hanno soprattutto il sapore di dire siamo dei patrioti anche noi, difendiamo la Francia anche noi, e piuttosto di dire difendiamo i diritti dei lavoratori, chi sia e chi ne sia, diciamo, il padrone, l'imprenditore che controlla quelle società, poniamo un problema di limiti di proprietà straniera sul suolo francese. Questo mi sembra un po' il clima che c'è oggi a Parigi.
Ecco, abbiamo sentito nel corso di queste trasmissioni dedicate alle elezioni europee voci da molte parti d'Europa, anche da paesi che hanno popolazione minore rispetto a quella francese, quindi nel Parlamento europeo avranno un peso specifico minore. Molto spesso c'era la sensazione che da questi paesi non si può cambiare l'Europa. In fondo è quello che ci sembri dire anche tu da Parigi, in fondo anche i francesi forse non hanno più la percezione di poter in qualche modo modellare l'Europa.
Beh, diciamo che 2 anni fa l'elezione di François Hollande, accompagnata da un entusiasmo piuttosto forte, qualcuno ricorderà le manifestazioni sulle piazze di Parigi, non soltanto dei sostenitori della sinistra, ma per esempio, per dirne una, dei tanti ragazzi delle banlieue che erano arrivati lì con le bandiere nazionali dei loro paesi d'origine, delle loro famiglie d'origine. La destra lamentò le bandiere algerine, le bandiere tunisine che festeggiavano in piazza Hollande. Quella promessa, quel sogno di novità in realtà si è bruciato molto rapidamente. Hollande eletto aveva promesso di modificare le politiche di austerity in Europa, di ingaggiare non tanto un braccio di ferro con la signora Merkel, ma in qualche modo di cambiare quell'asse franco-tedesca che nel segno dell'austerità, delle politiche liberiste si era costruito in passato tra Sarkozy e Merkel, e imponendo, visto che in Germania con la Merkel governano anche i socialdemocratici, una politica diversa nel segno della maggiore giustizia sociale, della riduzione dei tagli e di un sostegno a quei ceti più deboli, penso soprattutto a coloro che stanno perdendo il lavoro, sempre più numerosi anche in Francia, sembrano essere le principali vittime della crisi. Questa idea di modellare una nuova Europa in realtà si è persa nel tempo, perché inseguendo i sondaggi in realtà la sinistra francese si è sempre più proiettata verso le vicende interne, e anche il cambio tra Emmanuel Valls a Matignon, vale a dire alla presidenza del Consiglio, in realtà si è fatto nel segno di una scelta che è quella della linea più di austerità del Partito Socialista. Manuel Valls è un uomo, tra virgolette, considerato di destra nello scenario politico del PS francese. Arriva oggi questa notizia appunto di questa scelta di Monburg di difendere le imprese francesi, ma sembra un passo un po' tardivo. La sensazione è che appunto l'idea di un sogno europeo che si potesse fare in una trasformazione delle politiche fin qui molto dure, fin qui segnate dall'austerità, invece con politiche sociali nuove, sta pagando il prezzo della crisi politica francese. Se Hollande fosse forte nel suo paese, forse la sua voce si farebbe nuovamente sentire anche in Europa. La sensazione è che oggi Hollande sia soprattutto preoccupato, e con lui diciamo tutta la squadra di governo di Parigi, di quello che accadrà in Francia, e quindi in qualche modo l'Europa, diciamo, è scesa di un gradino nelle priorità politiche.
Ecco, se in qualche modo, Guido Calderon, ci stai parlando delle disillusioni in campo socialdemocratico nella sinistra, certo neanche nel PPE, insomma nella componente francese del PPE legata in qualche modo a Sarkozy, ai conservatori francesi, diciamo così, tradizionali, le cose non vanno meglio, no? Perché proprio lì, e anche lì, andrà a pescare Marine Le Pen.
Sì, diciamo che nelle recenti elezioni amministrative il centrodestra dell'UMP ha lucrato su questa crisi di consenso del Partito Socialista e della gauche plurale, nel senso che ha mantenuto parecchie delle sue roccaforti, ha avuto una flessione elettorale minima, il che di fronte alla crisi invece di consensi registrata dai socialisti è sembrata, diciamo, trasformarsi quasi in un trionfo. In realtà l'UMP di Jean-François Copé, l'erede di Sarkozy, è un partito che è ancora attraversato da tutte le querelle che negli ultimi due anni hanno segnato la successione di Sarkozy stesso, che è lì sulla porta, diciamo, è una sorta di, non come Berlusconi, perché Berlusconi non è mai uscito completamente di scena, ma è un po' quel tipo di sensazione, cioè sono qui, potrei salvare le sorti della destra, non so se lo farò, non so se tornerò a candidarmi tra tre anni, e intanto incombono, questo sì, come Berlusconi, una serie di vicende giudiziarie anche sul povero Sarkozy. Il clima quindi è a destra quello di tenere in una situazione di forza e difficoltà, e tra l'altro in vista delle europee c'è anche da segnalare come il centrodestra francese si stia dividendo tra due componenti, quella più, diciamo, che si ispira più esplicitamente al Partito Popolare Europeo con un sentimento europeista netto, e quella che invece, forte anche, diciamo, dei sondaggi che danno la linea sovranista anti-Bruxelles di Marine Le Pen, che invece cerca di accarezzare un po' le pulsioni euroscettiche, per cui la sensazione è di un partito che farà di tutto per restare a galla, ma che sicuramente non se la passa bene. Diciamo, la doppia crisi, centrosinistra e centrodestra, è uno degli argomenti, degli elementi che rafforza, non a caso nei sondaggi, la tenuta di Marine Le Pen, proprio perché sembra l'unico partito che in qualche modo considerato nuovo, considerato estraneo allo schema dell'establishment, è in grado di raccogliere ancora una parte dei consensi degli elettori.
Ecco, possiamo dire che gli elettori francesi andranno alle urne pensando più alla Francia che all'Europa?
Sì, senza alcun dubbio. Diciamo che il dibattito, dobbiamo anche ricordare come già in passato, in realtà nella società francese i temi europei non abbiano mai, come dire, scaldato così tanto i cuori. Il referendum contro la Costituzione europea alcuni anni fa vinse, malgrado, diciamo, gli apparati centrali dei partiti, soprattutto centrosinistra e centrodestra, fossero stati favorevoli, c'erano soltanto i comunisti da una parte e il Front National dall'altra a dire no all'Europa. I francesi sono tradizionalmente gelosi delle loro particolarità nazionali, pensiamo, può essere ridicolo, ma insomma dà il segno del clima a tutte le discussioni sulle particolarità alimentari, su queste cose, ci ruberanno le nostre tradizioni, il vino, il formaggio. Questo ovviamente ha a che fare un po' con l'aneddotica buffa della vigilia delle elezioni, come sempre accade. In realtà è che il clima complessivo che si respira nel paese è quello di considerare l'Europa politica responsabile della crisi sociale molto dura che la Francia sta conoscendo e da cui non sembra che nessuna politica riesca a farla uscire. E quindi sì, i francesi andranno a votare pensando a Parigi piuttosto che a Bruxelles, e il voto sanzione, diciamo, nei confronti di chi sta governando, come è accaduto nelle recenti amministrative, cioè il centrosinistra, potrebbe essere molto forte. Diciamo, l'unica possibilità che questo voto non si trasformi in un plebiscito per Marine Le Pen è data dal fatto, come indicano i sondaggi più recenti, che un voto ancora più radicalmente, diciamo, ostile al ceto politico, cioè l'astensione, abbia il sopravvento. Perfino Marine Le Pen è preoccupata in questo momento che l'astensione superi, diciamo, la rabbia che invece fin qui è stata incanalata dai consensi al Front National. Quindi uno scenario, diciamo, piuttosto cupo alla vigilia delle europee per quello che potrà accadere appunto in Francia.
Grazie Guido Caldiron di essere stato ancora una volta con Radio Capodistria.
Grazie a voi, buona giornata.
Il vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
I cittadini d'Europa scelgono il loro futuro. BU 8 Media per un Parlamento. Informare, approfondire, discutere. Un programma di Radio Capodistria realizzato insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso con il sostegno dell'Unione Europea.
Minuti, benvenuti e ben salutati per chi ci segue in diretta, naturalmente un saluto anche a chi ci segue in replica, il vaso di Pandora che racconta l'Europa in questo progetto che continua qui sulle nostre frequenze.
E noi abbiamo in linea Thomas Miglierina, corrispondente di TV Svizzera. Ne stavamo parlando prima con Caldirone, con Sciurba. Il tema dell'immigrazione è uno dei temi caglia anche in questa campagna elettorale. Thomas, le ultime polemiche che ci sono sul fronte dell'immigrazione come possono influire, che peso possono avere anche sul voto che ci sarà tra una settimana a questo punto?
Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Possono influire naturalmente, ed è proprio per questo che la Commissione europea tenta di mantenere il profilo più basso possibile. È stato già deciso in occasione delle tragedie di Lampedusa dell'autunno scorso che ci sarà un dibattito sull'immigrazione a livello europeo a partire da giugno. La scelta di giugno non è casuale, perché giugno viene dopo maggio, dopo le elezioni. Ma è chiaro che questo è un campo minato sia per le possibilità che ha di far litigare gli stati tra loro, sia perché permette facilmente di prestare il fianco a tutta una serie di derive più o meno populiste che ovviamente la Commissione europea non desidera in questo periodo. Naturalmente c'è poi questo, da una parte ci sono i desideri, dall'altra parte c'è l'attualità che costringe in qualche modo a reagire.
Ecco, c'è però l'ultima polemica, il fatto insomma che i toni tra Bruxelles e Roma si siano in qualche modo alzati, dimostra come questo sia un problema che tutto sommato forse l'Unione Europea non sta, e l'Italia insomma non stanno affrontando in maniera organica.
No, non mi sembra che si stia affrontando in maniera organica. Questa commissione è una commissione piuttosto debole, per giunta in scadenza. Se voleva proporre qualche cosa di coraggioso avrebbe dovuto farlo prima. Staremo a vedere se la prossima avrà la voglia e i mezzi di proporre qualcosa. Quando la Commissione europea dice che l'iniziativa è agli Stati membri, dice una cosa al massimo solo parzialmente vera, perché invece il diritto di iniziativa in campo comunitario c'era la Commissione, però è anche vero che oggi, fino ad oggi, qualsiasi proposta della Commissione sarebbe andata a schiantarsi appunto sul fatto che i paesi del sud esposti ai flussi migratori del sud e dell'est vogliono una mutualizzazione del carico di richiedenti asilo e gli altri paesi non sono particolarmente interessati, mettono avanti dal loro campo altre discussioni, come il fatto che comunque la destinazione finale di gran parte delle persone che arrivano in Europa non sono i paesi di sbarco, ma sono questi altri paesi dell'Europa continentale.
Ecco, abbiamo visto che insomma in questa carrellata, in queste trasmissioni che noi stiamo dedicando al voto europeo, che in molti paesi il voto europeo si concentra più che altro su tematiche nazionali, i paesi sono concentrati più sulle polemiche interne che sul futuro dell'Europa. Tu hai fatto una serie di reportage per la TV svizzera, ecco, che clima hai trovato? Ti sentiresti di contraddire questa opinione?
Allora, no, in parte è ancora così, in buona parte sicuramente ancora così. Io sono stato in Polonia nel quadro di una serie di reportage realizzati anche da altri colleghi. La mia esperienza in Polonia è che la declinazione di questo voto era in gran parte nazionale. Per esempio in Polonia la priorità numero uno è la crisi con l'Ucraina per evidenti motivi storici e geopolitici. Il partito conservatore che ha il potere ha visto la propria credibilità, il proprio indice di apprezzamento crescere grazie al fatto che ha preso una posizione di indiscussa difesa nel governo di Kiev e della parte diciamo così filo europeista del paese, e in qualche quindi in Polonia e l'Ucraina. Altrove in molti paesi è la crisi dell'euro, la disoccupazione, i problemi della crescita, ma anche questo si declina poi in modi diversi, al sud con le polemiche sull'eccesso di austerità e al nord con le polemiche sull'eccesso di mutualizzazione del debito.
Ecco, l'idea che ci possa essere scarso interesse, un basso afflusso elettorale in questa tornata è una delle preoccupazioni che si sente anche a Bruxelles?
Sì, c'è. Detto questo, forse quest'anno ci sono alcuni elementi per cambiare. Il fatto appunto che comunque la crisi economica abbia messo il ruolo dell'Europa al centro di tutti i dibattiti, anche se, come dicevo prima, con una declinazione diversa. È stato fatto anche questo tentativo, che personalmente reputo abbastanza coraggioso, di personalizzare maggiormente la campagna, proponendo dei candidati alla presidenza della Commissione. Questo da una parte è pericoloso perché rischia di aprire già l'indomani del voto uno scontro di potere tra le istituzioni, cioè tra il Consiglio europeo che vorrebbe fare come una volta e gestire le nomine sostanzialmente da solo, e il Parlamento europeo che invece non glielo lascerà fare. Sarebbe ovviamente un grosso schiaffo a questo embrione di democrazia europea se il Consiglio europeo dovesse completamente ignorare il risultato del voto e indicare qualcuno che non sia uno di questi cinque candidati. Quindi da una parte è un esperimento rischioso, dall'altra parte però è un esperimento coraggioso perché tenta veramente di dare un volto e un senso maggiore, soprattutto più europeo, a questo voto che altrimenti rischia di essere, come spesso è stato, 28 voti nazionali più o meno contemporanei.
Ecco, l'idea che ci possa essere invece una collaborazione e una politica, diciamo, europea che parte dal Parlamento europeo, secondo te è realizzabile, ovvero questa personalizzazione del voto che c'è potrà creare anche una maggiore coesione all'interno del Parlamento europeo? L'idea, insomma, di non essere proprio soltanto i rappresentanti della propria nazione, ma i rappresentanti di tutta l'Europa, oppure siamo ancora destinati a essere imbrigliati in quelli che sono, insomma, i meccanismi che hanno retto fin qui il ragionamento politico europeo?
Beh, questo dipenderà molto anche dalla qualità del personale politico che verrà mandato a Strasburgo, però è chiaro che chi fa una scelta di non parlare solo al proprio elettorato fa una scelta abbastanza coraggiosa, specialmente in un periodo in cui la crisi e le difficoltà spingono più al ripiego nazionale che non a uno slancio europeista. Dipenderà molto dalla capacità delle persone che andranno a Strasburgo di ragionare in termini europei, che non vuol dire ragionare in termini antinazionali. A Strasburgo, come succede per esempio in altri parlamenti più o meno federali, cioè un parlamento federale come quello elvetico per esempio, c'è una dimensione politica e c'è una dimensione, nel caso della Svizzera, cantonale, nel caso del Parlamento europeo nazionale, e queste due interagiscono in modi anche molto complessi, che è interessante tra l'altro poi seguire nel quotidiano.
Grazie Thomas Migliarini di essere stato ancora una volta con Radio Capodistria.
Buona giornata, grazie a voi.
sweat and my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up.
Radioactive Imagine Dragons, noi siamo attivi radiofonicamente parlando, possibilmente non radioattivi, problema molto sentito naturalmente ad esempio dai verdi in Germania, e visto che di Germania si parla, in Germania ci spostiamo, c'è con noi appunto chi meglio di Francesca Traldi, ecco, che appunto ce ne parla sempre in maniera puntuale ed informata. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Allora Francesca, come si sta respirando questo clima di elezioni europee in Germania? Abbiamo sentito dire spesso e volentieri che queste elezioni sono vissute come un test di politica interna, no? Per verificare lo stato delle coalizioni. Ecco, qual è il clima che si respira in Germania?
È proprio questo di cui stiamo parlando, sono una sorta di mid-term election tra i principali partiti che sono a formare la grossa coalizione, quindi SPD e CDU. Per molti però, per molti interni anche alla CDU e all'SPD, quindi esperti politici ma anche political consultant, la vera campagna politica non è ancora cominciata e si parla quindi di un'omogeneità sostanziale di programmi tra i principali partiti, tra i cosiddetti partiti mainstream, e quindi mi riferisco ai partiti liberali, non solamente quindi alla CDU e l'SPD, che continuano a vedere l'Europa come una grande opportunità ma che hanno una grande omogeneità sia a livello di messaggi, di slogan, che anche di programma. A questo ovviamente poi c'è un grande distacco rispetto ai partiti cosiddetti populisti, anche se è un termine che uso sempre con qualche attenzione perché non mi convince molto, soprattutto le categorie che vengono affidate poi al termine populismo, poi bisognerebbe capire che cosa è populismo. Però tornando alla questione interna, anche la decisione di mettere come capolista due figure come Juncker e Schulz, che appunto puntano alla presidente della Commissione europea, non ha spostato molto l'elettorato. Diciamo che se per l'SPD sarà un risultato positivo, sarà soprattutto un modo per confermare alla piattaforma generale dell'SPD un ritardo nell'apertura alla Linke che è stato fatto allo scorso congresso. Se invece così non sarà, diciamo che questa piattaforma diventerà progressivamente più rossa, progressivamente più progressista. e anche i toni si alzeranno all'interno della grossa coalizione. Mentre invece per la CDU è una questione puramente di visibilità della cancelliera, la quale ha giocato in primo piano la campagna elettorale sia attraverso la sua immagine sia con la sua presenza in tutti i dibattiti televisivi, quindi diciamo che lei è la first lady in questa campagna elettorale e che vuole misurare il suo consenso, il suo gradiente di popolarità all'interno della Germania. Chi invece si è distaccato leggermente e ha introdotto una tematica che non è stata ritrovata né nell'SPD né nella CDU sono i liberali, che in molti manifesti hanno fatto una polemica verso gli Stati Uniti, quindi verso la questione della sorveglianza dei dati, della privacy. Quindi ci sono alcuni slogan molto carini, sia alla rete, no, alla sorveglianza, noi amiamo l'Europa ma un'Europa meno americana. Quindi questo riscontro è una sorta di polemica verso la politica estera che è stata condotta in questo periodo, vista come in parte debole da parte della FDP, da parte appunto di come è stata condotta dai due partiti di grosse coalizioni. E per il resto è un test per verificare la gradiente, la capacità di questo governo di affrontare le riforme principali, tra cui appunto la riforma del lavoro. E ci si aspetta un risultato di affluenza che non superi sostanzialmente quello delle precedenti elezioni, ci siamo sempre attestati verso un 40% che è nella media europea, che è perfettamente nella media europea, anzi per la precisione 40% le precedenti, 43% quelle prima. Hanno cercato di agganciare molte comunalwahlen in alcune regioni chiave come Nord Rhein-Westfalen, poi anche in piccole regioni tipo Sachsen-Anhalt si volta alle comunali per diminuire l'effetto dell'astensionismo, ma detto questo il risultato alle urne attese sempre se le preunioni, se i sondaggi non vengono smentiti, sarà sul 40%, che comunque sarà più alto rispetto ad altri paesi europei.
Ecco, il fatto che ci siano appunto Juncker e Schulz dimostra come la Germania è centrale, insomma, è dominante in Europa, oppure è frutto di un caso?
No, che la Germania sia dominante in Europa si respira soprattutto, e questo lo dico da chi vive la campagna elettorale in Italia, perché tutti i partiti, anche i partiti principali, hanno visto la Germania come principale nemico, quindi è stato, diciamo, bersaglio sia a livello di programma che a livello di manifesti, no? Prima l'Europa, un'Europa meno tedesca, tutti in modo diverso, ma hanno avuto questa declinazione, questa attenzione. Quindi sì, la Germania è leader, lo si capisce anche nei dibattiti che vengono dati in Eurovisione. Ieri sera, no, c'era il secondo dibattito live dei candidati alla Presidente della Commissione Europea, Juncker e Schulz, si sono sfidati su una questione che è quella economica, quella finanziaria, quindi la chiave del futuro europeo. Diciamo che chi l'ha ascoltato, lo share più alto, il paese più alto ovviamente la Germania, perché lo vivono di nuovo come una sorta di espansionismo, insomma, di interno, ma non ha interessato gli altri paesi. In Italia penso che sia arrivato lo share, se non vado errando, è stato proiettato su Rai News, è stato visto su Rai News 40, sul canale 48 su Rai News, uno share che non ha superato il 5%, quindi
sì, diciamo, dandolo su Rai News diventa anche difficile,
già questo dice la dice lunga sull'attenzione che può riservare.
Ecco, quindi, insomma, questo. C'è la percezione, insomma, che la Francia si sia defilata in Germania?
Sì, di Francia si parla poco, e quando si parla lo si fa con un certo timore, perché non può non essere il richiamo a Marine Le Pen il primo a abbassare l'attenzione dei sondaggi, la quale ovviamente sta stringendo accordi anche con i partiti appunto di centro, più di destra, quindi con l'NPD, per aumentare appunto la sua visibilità una volta in Europa. Quindi l'Europa in questo momento vede la Francia ai margini, la Germania è la prima a mettere la Francia ai margini, o perlomeno i principali partiti tedeschi. Temono perché non la identificano con la Hollande, con la politica di Hollande, ma appunto con il gradiente in aumento della Marine Le Pen.
Ecco, come potrà giocare secondo te questo diciamo buon pacchetto di eurodeputati euroscettici che potrebbero entrare a far parte dell'euro parlamento?
Ma che ci sia un qualche certo timore in Germania si avverte, ma in maniera devo dire, tra le righe, sia a livello di opinione pubblica, sia se si leggono certi editoriali, ad esempio del Frankfurter Allgemeine Zeitung, serpeggia il timore di un euroscetticismo, perché sarebbe ovviamente una Germania anti-Merkel sostanzialmente. Però diciamo che lo combattono con una forte, con un forte ottimismo e con un col coraggio della cancelliera, che non è mai venuta meno. E poi vedremo che Parlamento sarà, come sarà rinnovato e che Germania appunto dovrà fronteggiare appunto questa nuova ondata di partiti euroscettici, in primis in Italia il Movimento 5 Stelle, che punta ad essere il primo partito, anche se non credo che riuscirà a superare il Partito Democratico, ma si avvicinerà molto di più di quello che i sondaggi oggi attestano, almeno a mio avviso, a mio parere.
Ecco, volendo fare insomma una battuta, no? E analizzando la posizione tedesca, sembra quasi che in Germania non ci sia euroscetticismo finché l'Europa resta a misura di Germania.
Parafrasandolo, non è un paradosso, si avvicina molto alla immagine che la CDU ha voluto condurre in questa campagna. Quindi con una figura molto serena, con grandi sorrisi, dicendo che appunto una moneta stabile garantisce il benessere a tutti, quindi perché cambiare? Meglio proseguire su questa strada, dicendo anche che l'austerità è finita, quindi incoraggiando anche gli euroscettici o gli eurocritici a perseguire verso questa direzione. Sì, io concordo in pieno con quello che tu hai detto, con la tua posizione.
Francesca,
la vedo anch'io così.
Francesca, un'ultima battuta proprio al volo, una domanda che già in altri termini abbiamo posto ad altri nostri interlocutori. Euroscettici che diventano europarlamentari, però comunque europrivilegi parlamentari che li fanno sempre felici. O in Germania si parla di cambiare anche questo?
No. Non si parla affatto di cambiare questo, ne parlavamo con altri deputati del Bundestag, anche molto giovani, anche dei Piraten Partei, e anche nella loro agenda a questo punto non è all'ordine del giorno, quindi
okay.
Sempre così.
A tutti loro dedichiamo Happy di Pharrell Williams e ti ringraziamo per il tuo intervento
grazie
prezioso.
Grazie a voi, me la prendo volentieri anch'io questa canzone.
Buona giornata, ciao.
Grazie a tutti. Tanto. Yeah.
Il vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
I cittadini d'Europa scelgono il loro futuro. BU 8 Media per un Parlamento. Informare, approfondire, discutere. Un programma di Radio Capodistria realizzato insieme a Osservatorio Balcani e Caucaso con il sostegno dell'Unione Europea.
Nell'ultima mezz'ora del vaso di Pandora, che fa anche rima naturalmente, ma continuiamo insomma a parlare con alcuni dei nostri interlocutori più frequenti e che sentiamo spesso e volentieri quando si tratta di questioni europee e non solo.
Sì, parliamo con Alberto D'Argenzio, nostro corrispondente da Bruxelles. Come ci ricordava ieri Francesca Traglia, è andato in scena il primo confronto televisivo tra i 5 candidati alla presidenza dell'Unione Europea. Ieri molti insomma gli argomenti, crisi ucraina, emergenza immigrazione, disoccupazione, quelli che possono essere i problemi pressanti dell'Europa. Uno di questi, uno di cui si discute, che qualche volta rimane sotto traccia, qualche volta è più esaltato, è la corruzione. Noi abbiamo in linea Alberto D'Argenzio, come dicevo. Quello della corruzione è uno degli impegni che si vorrebbe far assumere ai candidati, è vero Alberto D'Argenzio?
Sì, beh, la corruzione è sicuramente un problema grosso in Europa, secondo stime che per carità hanno il valore della stima perché sono dati difficilmente da contrastare, si parla di un valore di soldi perso in corruzione ogni anno nella UE di 120 miliardi di euro, pari all'1% del PIL comunitario, pare a quello che è il valore del bilancio comunitario stesso, anzi un po' più del bilancio comunitario. Quindi è una quantità di denaro impressionante che viene perso per oleare la macchina amministrativa ed economica dei 28 Stati membri con pratiche che non sarebbero assolutamente non dovrebbero essere ammesse. La cosa interessante è anche che un eurobarometro recente dice che il 26% degli europei ritiene invece che è normale, che sia normale chiedere, dare, anzi promettere dei favori all'amministrazione, a qualche funzionario dell'amministrazione pubblica per ottenere in cambio altri favori. Per cui c'è un problema generale di corruzione e c'è un problema di mentalità anche. Dopodiché c'è anche un altro fatto, la crisi economica ha aumentato quella che è la corruzione legata alle politiche europee stesse. Nel momento in cui gli stati hanno meno soldi per finanziare i propri investimenti, l'Unione Europea invece ha questi fondi, per cui i fondi europei sono diventati, se vogliamo, un catalizzatore di male pratiche, un catalizzatore di attività sia corruttiva a livello amministrativo, ma anche pratiche legate a quelli che sono gli interessi della criminalità organizzata, quindi ai grandi gruppi che ormai diventano transnazionali di criminalità, che vedono nei fondi europei e in quelli che sono anche gli sviluppi legati ai fondi strutturali, ma non solo, l'ultimo caso quello dell'Expo di Milano, che è finanziato in gran parte anche da fondi europei, ebbene occasione ghiotta per avere accesso a fondi che gli stati non sono più in grado di erogare al momento.
Ecco, qual è secondo te l'impegno che è il in qualche modo il focus che si sta dando alla questione della corruzione in vista di queste elezioni europee?
Allora, di corruzione effettivamente non se ne sta parlando molto, c'è un problema legato al fatto che si tende a considerare la corruzione e la criminalità organizzata come un fenomeno nazionale e non comunitario. In realtà, come dicevo prima, ma non lo dico solamente io, lo dicono anche molti osservatori, ma il crimine organizzato e la corruzione sono diventati un fenomeno transfrontaliero, cioè che riguarda attività economiche che si realizzano in più stati membri, e questo vuol dire che l'Europa avrebbe la possibilità, aumentando quello che è il controllo dei flussi finanziari, aumentando quello che è la cooperazione fra organi degli stati, dei 28 stati membri, potrebbe aumentare quello che è il suo potere di analisi e quindi di intervento, coadiuvando chiaramente le autorità nazionali di polizia e di indagine, di investigazione, la magistratura nazionale, però l'Europa avrebbe il modo di farlo. Se ne è parlato meglio ultimamente con il lancio dell'idea di creare una procura europea, quindi un sistema centralizzato per che vedi su quello che sono l'utilizzo dei fondi comunitari, che si parla di svariate centinaia di milioni di euro, e quindi sarebbe già un passo in avanti, su cui probabilmente si andrà tramite una cooperazione rafforzata, perché non tutti i 28 sono d'accordo. E altro tema appunto è quello di creare un sistema comune di protezione delle vittime, che sarebbe un'altra cosa interessante, perché ricordiamo appunto, essendo transnazionale la corruzione e la criminalità organizzata, se uno denuncia un atto di questo tipo è bene che sia protetto anche negli altri stati membri. Per cui ci sono vari aspetti che potrebbero essere all'ordine del giorno dell'attività legislativa europea e che si chiede ai candidati dei 28 stati membri di farsene carico per la prossima legislatura.
Ecco, Alberto D'Argenzi, è un fenomeno che riguarda più il sud che il nord Europa, più l'est che l'ovest, insomma ci sono delle deviazioni per aree geografiche o un fenomeno più presente in alcune aree, oppure possiamo parlare di un problema che l'Europa deve affrontare nella sua interezza?
Il problema è che l'Europa deve affrontare nella sua interezza, dopodiché ci sono chiaramente paesi in cui la trasparenza della pubblica amministrazione è maggiore e quindi è più facile il controllo. E un po' se vogliamo come il caso della violenza domestica. In uno dei paesi in cui ci sono maggiori casi di violenza domestica è la Danimarca e la Svezia. Ma sì, non è perché in Danimarca e Svezia le donne vengano più colpite dalla violenza, ma perché in Danimarca e Svezia se ne parla più che in altri paesi. Allora, per cui ci sono dei problemi di corruzione in alcuni paesi, torno alla Svezia, per esempio Göteborg è considerata la capitale della corruzione in Svezia, ma perché se ne parla più di in altri paesi? Non se ne parla molto a Cipro, che è un paese notoriamente corrotto.
Ecco, possiamo parlare dell'accettazione sociale di alcune pratiche, no? Riferito per esempio
alla... Non ho sentito bene.
Possiamo parlare dell'accettazione sociale di alcune pratiche.
Esattamente, si torna al discorso di prima, perché il 26% dei cittadini europei considera normale chiedere favori dando altri favori. E chiaramente i paesi del sud sono considerati culturalmente più esposti alla corruzione e anche alla criminalità, alla penetrazione della criminalità organizzata, ma è effettivamente un fenomeno che ha colpito poi tutta l'est Europa anche e che colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea. Se vogliamo, una cosa un po' interessante che di cui si può parlare, legato a campagne che non ho ancora citato, appunto questa campagna del Start in the Future, che chiede ai candidati alle prossime elezioni di implicarsi nella lotta alla corruzione, nessun candidato dalla Polonia ha firmato. In Polonia la gente considera che non ci sia la corruzione, ed è una menzogna, perché la corruzione è comunque fisiologica a qualsiasi sistema di potere e a qualsiasi sistema amministrativo. La questione è che una fisiologicità che può essere contrastata con degli anticorpi e con delle azioni che sia le amministrazioni nazionali, ma anche in Europa, devono riuscire a mettere in pratica.
Hai menzionato la parola trasparenza e adesso le amministrazioni in Europa. C'è una differenza fra quanto se ne parla di corruzione nel paese in cui la corruzione c'è, nello Stato europeo membro, e quanto invece questa poi viene denunciata dagli eurodeputati? Cioè quanto c'è una volontà di ricorrere a un'istituzione superiore, se vuoi un po' super partes, per dire cerchiamo di far pulizia? O anzi viceversa, viene magari nascosta per la serie non facciamo brutta figura fuori casa?
Allora, è interessante la domanda. Per la prima volta nella scorsa legislatura il Parlamento è riuscito a creare una commissione temporanea, la commissione CRIM, sulla criminalità organizzata appunto, la corruzione e il riciclaggio di denaro sporco, che vuol dire che è stata presa in considerazione per la prima volta l'importanza di questo fenomeno per tutti gli Stati membri. Dall'altro lato è vero che si tende in Europa si tende magari a non voler prendere di petto i problemi che sono nazionali. È anche vero, se vogliamo, il contrario, perché visto che la corruzione è spesso legata a partiti e che i partiti sono rappresentati in Europa, i partiti di opposizione, io per esempio penso al caso spagnolo, in cui la corruzione è un tema della campagna elettorale, perché stanno emergendo molti casi di corruzione nel Partito Popolare attualmente al potere, beh, chiaramente il Partito Socialista Spagnolo ha tutto l'interesse a portare questo tema in Europa.
Chiaro.
Anche se anche prima il Partito Socialista Spagnolo è stato fatto esempio, è stato meglio, esponenti del Partito Socialista Spagnolo sono stati accusati e incarcerati per corruzione. Non un caso in questa campagna Restati nel Fiuto tutti i candidati socialisti spagnoli abbiano firmato e nessuno del Partito Popolare Spagnolo. Per cui se da un lato si può cercare di nascondere nel momento in cui la corruzione colpisce il tuo partito, è anche vero che in Europa, l'Europa viene anche utilizzata da partiti dello stesso paese, ma che sono antagonisti, per sottolineare il caso. Questa è l'ambiguità della politica, sicuramente,
certo,
che limita anche una diciamo continuità nell'azione delle istituzioni europee. Ci vorrebbe proprio una presa di coscienza generale e diciamo collettiva della gravità del problema. Questa campagna lanciata 2 settimane fa è stata firmata dai 3 dei 5 diciamo candidati alla presidenza della Commissione europea. L'hanno firmata Schulz, socialista, Alexis Tsipras della sinistra unitaria e José Bové dei Verdi. Non hanno firmata Juncker dei popolari e Verhofstadt dei liberali. Cioè, questo vuol anche dire, per diverse ragioni, per carità, però vuol anche dire che c'è magari chi ha più sensibilità di altri.
Sì, sì.
Ecco, naturalmente in tema di corruzione non si può non ricordare che anche i deputati europei in questo mandato, almeno insomma, alcuni, non hanno dato un esempio proprio.
Fulvio,
anche quello
esatto.
Sloveno, insomma.
Esattamente, il caso sloveno. Per cui è chiaramente anche loro sono diciamo attori politici, sono chiaramente attori politici. In questo caso il caso dell'eurodeputato sloveno era legato all'attività di lobby. La lobby è un'attività importante per l'Unione Europea, ma che può francamente sfociare nella corruzione molto molto facilmente.
È molto vicina, è quasi corruzione, cioè, come dire.
Può diventarlo, per quello effettivamente l'Europa su quello si sta dando timidamente, ma si fanno delle regole, un registro pubblico se l'ha dato il Parlamento, per poter creare appunto quella trasparenza che permette alla fine di evitare situazioni come quello in cui si va a chiamare Thaler, che non mi ricordo esattamente come si chiama.
Sì,
Soran Thaler,
sì.
Esatto, che è stato pizzicato con questa, accettando...
Con le mani nel sacco,
esattamente.
Ecco. No, mi ha molto divertito che lui poco fa stava cercando, pensavo cercasse un aggettivo quando ha detto anche gli europarlamentari sono poi dettatori politici. Io pensavo fosse un aggettivo, pensavo cercassi un aggettivo meno cattivo di quelli che si possono dire in radio.
Benissimo, noi parleremo di questa campagna Restarting the Future tra un attimo con uno dei promotori. Ringraziamo Alberto D'Argenzio per questa puntuale corrispondenza da Bruxelles.
E andiamo a Budapest da Bruxelles con George Ezra, uno dei successi di questi giorni, che appunto sarà europeo. Lui parla di una casa a Budapest da lasciare, ma insomma ci sta bene anche qui al vaso di Pandora.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make
my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Questo è il signor George Ezra che con questi brani, questa sua strana pronuncia, ha fatto trepidare il mondo, ma certamente ha portato anche il nome di Budapest alle cronache per un motivo, insomma, diciamo, tutto sommato bello o frivolo, se volete.
Ecco, dicevamo, una campagna anticorruzione, quella di Restarting the Future, firmata da circa 120.000 persone. Abbiamo in collegamento da Bruxelles Federico Angelè, che è uno dei promotori della campagna. Ecco, qual è il senso di questa iniziativa?
La campagna è una campagna europea, i 120.000 firmatari provengono da tutta Europa e non solo dall'Italia, che è il paese da cui la campagna poi è nata l'anno scorso con il nome di Reparte il Futuro. E il senso della campagna, fondamentalmente il senso della campagna è quello che in occasione delle elezioni europee è più facile coinvolgere quelli che saranno poi i decisori politici, quindi in occasione della tornata elettorale è più facile coinvolgere i decisori, quelli che saranno chiamati ad essere decisori politici. Sappiamo che il livello europeo rispetto poi alle normative nazionali è sempre più significativo, sempre più forte, delle ricadute sempre maggiori su quelle che sono appunto le decisioni dei singoli stati, e le richieste che ci siamo proposti di fare sono appunto in parte una replica di quella che era stata l'esperienza di questa campagna italiana, sulla quale poi eventualmente ritorneremo, ma a livello europeo abbiamo chiesto di innanzitutto appunto di portare il tema della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata al centro del dibattito politico continentale, e questo attraverso degli impegni concreti che abbiamo appunto proposto ai candidati alle elezioni. Questi impegni sono il primo, la costituzione di un intergruppo parlamentare che noi poi chiamiamo dei braccialetti bianchi, nel senso che a chi poi verrà effettivamente eletto verrà consegnato un braccialetto bianco che è il simbolo della campagna e che reca il nome della campagna, che dovrà identificare appunto chi dovrà far parte di questo intergruppo parlamentare, e sarà un intergruppo parlamentare che si occuperà specificamente di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Questo intergruppo che ci auguriamo venga costituito in tempi brevi, noi abbiamo dato 150 giorni di tempo per la costituzione dell'intergruppo, questo intergruppo dovrà occuparsi poi di ricostituire la CRIM, che è la commissione parlamentare che si occupa proprio di corruzione, di contrasto alla criminalità organizzata e di riciclaggio, e che esiste già, ma non trattandosi di una commissione permanente, è una commissione nata nel 2012, si è sciolta con la fine di questa legislatura europea. E le ulteriori richieste sono quelle poi del varo di una direttiva europea sul whistleblowing. Il whistleblowing è una parola che potrà risultare sconosciuta, ma è un tema estremamente importante appunto. Di recente uno dei casi noti di whistleblower a livello internazionale è stato, esatto, quello di Edward Snowden, cioè una persona che dall'interno di una corporation, di un'istituzione, di un ente pubblico denuncia dei casi di violazione, in questo caso appunto dei casi di corruzione, che è stato testimone e molto spesso però non ha il coraggio di denunciare perché non esistono dei meccanismi protettivi. Quella che è la nostra richiesta invece di varare appunto dei meccanismi protettivi europei che abbiano delle ricadute su tutti i paesi, per cui ci siano anche dei canali di denuncia che siano comuni in tutti i paesi, per cui se l'Europa deve essere unita soprattutto su queste cose. L'ultima richiesta che facciamo, che per le associazioni che in Italia promuovono questa campagna, che sono Libera, il gruppo Abele, ha un forte valore simbolico, è quella dell'istituzione di una giornata europea per la memoria delle vittime del crimine organizzato, perché appunto la campagna nasce in Italia con così promossa da Libera, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti, che già oramai da 19 anni, appunto il primo giorno di primavera, il 21 marzo, ricorda appunto le vittime del crimine organizzato italiano.
Benissimo. Noi siamo in chiusurissima, una piccola battuta solo finale. Siamo rimasti incuriositi dal discorso dei braccialetti bianchi. È una consegna, proprio due parole per spiegare questa cosa. Una cosa simbolica sono i braccialetti, cioè di cosa sono fatti, che effettivamente queste persone porteranno come segno anche di riconoscimento, se vuoi.
I braccialetti sono dei braccialetti veri, sono dei braccialetti di plastica che noi consegneremo, che abbiamo già consegnato, che già i parlamentari italiani che hanno aderito l'anno scorso alla campagna hanno, e li consegneremo in una giornata, appunto appena si insedierà il Parlamento, a coloro i quali saranno risultati eletti dei candidati che hanno aderito alla campagna. Ma soprattutto i braccialetti sono revocabili, nel senso che se i candidati divenuti poi membri del Parlamento non si impegneranno a fare quello appunto che è stato richiesto loro, verranno requisiti. Questo è un impegno che loro sanno, quindi ci aspettiamo che lo rispettino. Ecco.
Quindi non sono onorevoli a vita, ma onorevoli se lo meritano il braccialetto. Grazie di questo intervento.
Grazie, noi salutiamo. Grazie qui, chiudiamo il vaso di Pandora, lo spazio alle nostre notizie, al nostro giornale radio.
La canzone ci fa la sigla di coda parla di eroi che cadono. When Heroes Go Down, Susan Vega, appuntamento alla settimana prossima.
You say you look out for